quello che doveva fare. Bisogna dire che la grande maggioranza no, era con lui, perché tutti vedevano in questo ingegnere laico, sposato, padre di famiglia, carico di impegni, però vedevano uno che il messaggio cristiano lo attuava veramente in pieno, in pieno. Bisogna dire che, ecco, una domanda che mi sono posto anch'io leggendo questa biografia sua, come faceva, perché con gli impegni che ha un imprenditore, noi lo sappiamo, costretto a spostarsi di qua e di là, a viaggiare, a contattare clienti, eccetera, lui trova il tempo per fare tutto, in maniera sistematica, no? Sempre corretto e, ecco, e sempre all'insegna della più assoluta onestà. C'è un episodio molto bello, c'era un cliente che era venuto da lui e voleva un forno che cuocesse 45.000 metri quadrati di piastrelle al mese, la cifra è questa, io non vi spiego perché non sono un tecnico, e lui dice, beh, un'impresa per questo ci vuole un forno a tunnel lungo 100 metri, sarebbe il primo di queste dimensioni costruito in Italia, ma io lo faccio. L'ingegnere Mori si prende la responsabilità, comincia i lavori, fa tutto lui, se non che a un certo punto sono necessarie delle modifiche e allora Umberto le effettuava, però mandava, ogni volta che c'era questa spesa in più, mandava le fatture al cliente, ma guarda che abbiamo dovuto fare questo, c'è questa nuova macchina, così, cos'è, insomma, c'era sempre qualcosa. E questo qui a un certo punto si preoccupa e dice, racconta lui, aspettavo con una certa preoccupazione il momento del saldo dei conti. Sentite il racconto che fa. Quando quel giorno arrivò, tenevo sul tavolo davanti a me il raccoglitore con le famose fatture ed ero pronto a discuterne con lui. Mi prevenne chiedendomi di dargliele. Lui le prese in mano, le controllò attentamente e poi scrisse sopra ognuno un pagato che mi lasciò allibito. E si trattava sempre di parecchi milioni, Mi guardò e mi disse, non si preoccupi, ho sbagliato io, ma creda, io non ci rimetto come imprenditore, ho il mio margine. Il mio guadagno, e poi c'è il guadagno anche per il mio lavoro, che insegno, e quello lo passo a mia moglie che lo destina a chi ha bisogno. Quindi vedete che i soldi non gli mancavano, questo avrei potuto veramente godersi la vita, Come dicevo prima all'inizio, viaggiare in Ferrari, fare... No. Quello in più alla moglie per i poveri, e a lui si rivolgevano tutti e non diceva mai di no a nessuno. A un certo punto la sua attenzione si rivolge agli anziani, li vedeva spesso soli, lasciati ai margini così della società, e quindi pensa di creare un pensionato in grado di offrire un ambiente accogliente, una sorta di comunità familiare basata sullo spirito francescano. Ne parla con la fraternità dei terziari di Modena, che gli danno la collaborazione, lui stila il regolamento, fa il progetto, tutto, e dice tra l'altro, non deve essere un ricovero, un posto in cui gli ospiti si sentono come assistiti, no, una comunità familiare alla base della quale c'è lo spirito cristiano e francescano, una casa aperta alle persone anziane, desiderosi di vivere in un ambiente religiosamente assistito e nel quale coloro che vi convivono hanno una comune spiritualità, pur lasciando indica la personalità di ciascuno e la libertà individuale. Sempre in quell'anno lì istituisce un'altra cosa, la festa annuale per l'affidamento dei bambini alla Madonna. Questo santuario cominciava, no? Ce n'erano tante di iniziative che non erano mai state fatte prima, quindi... Poi nel 75 sentite cosa fa questo ingegnere, questo industriale, affermato oramai. Si iscrive alla facoltà di teologia della diocesi di Modena Nonantola. Come facesse? Niente, tutte le lezioni, fa tutti gli esami, supera brillantemente gli esami e il 27 ottobre del 78, tre anni dopo, riceve il diploma dalle mani dell'arcivescovo di Modena, Monsignor Bruno Foresti. Altra iniziativa, nel 76, un anno dopo l'iscrizione alla scuola di teologia, aveva fatto un ritiro a Camaldoli, e lì aveva conosciuto un gruppo di rinnovamento nello spirito. Ne resta affascinato, l'esperienza lo interessava, e quindi decide di costituire anche a Modena un'oasi di spiritualità, e fonda a Modena il primo gruppo del rinnovamento nello spirito, e lo chiama Regina Apostolorum. Adele Lamano è un sacerdote paolino della Società San Paolo, fondata da Don Alberione, e quindi lo intitola Regina Apostolorum. Voi sapete che Don Alberione aveva fatto un voto, avrebbe fatto un santuario dedicato alla Madonna, lì nella casa generalizia di Roma, qualora la guerra non avesse danneggiato nessuno. Non c'è stato un morto, il bombardamento non ha fatto né un morto né un ferito, né tra i preti paolini, né fra le suore, né fra i suoi collaboratori. E lui ha fatto questo santuario intitolato alla Regina degli Apostoli, Regina Apostolorum. E lui fonda questo gruppo del rinnovamento dello spirito, di cui rimase a lungo responsabile anche questo. Sì, ma non finisce qui. C'erano i figli oramai grandi, adulti, dice, è ora che vi formiate una famiglia, no? Allora lui, in vista di questo, nella Pasqua del 77, fa un regalo ai figli. Che regalo fa? Un regalo particolare. È un libro di meditazioni sul matrimonio cristiano. Dov'è l'originalità? Che l'aveva scritto lui, scritto a mano, rivivendo la sua esperienza di amore con Gilda, basandosi sui principi che avevano improntato tutta la sua esistenza di cristiano, ecco. E perché è poi un libro molto sincero, molto aperto, si sofferma sulle diverse realtà dei nostri giorni, sulla psicologia maschile e femminile, per giungere ai rapporti coniugali, al dono dei figli, e poi si sofferma sull'ascesi spirituale, sul matrimonio come sacramento, sull'azione della grazia che ne deriva, sulla castità coniugale, vedete, insomma. Qui, ultimo spostamento, si trasferisce a Cornento, Campania, verso Modena, e lì fa la nuova sede della sua industria, e vi sistema un'immagine della Vergine in atto benedicente. Allora, nell'80, non finisce qui, come dico, ne aveva sempre uno, nell'80 cosa fa? Inventa, mette in piedi una emittente televisiva cattolica. Lui già a Modena esisteva una televisione privata, lui aveva affittato uno spazio settimanale di mezz'ora in cui trasmettere una rubrica mariana che curava lui personalmente, con delle meditazioni di una bellezza incredibile, bisognerebbe leggerlo, no? E però, dice, passata quella mezz'ora, poi ci sono i programmi frivoli, no, no, allora mette in piedi una società, società a responsabilità limitata Antenna 1, la mette in piedi, alcuni imprenditori che poi magari lo lasceranno all'inizio collaborano anche loro, poi lui si assume la gestione, tutto a prezzo di sacrifici, ma i soldi che guadagnava come industriale li investiva in queste cose, o in beneficenza, o in questi progetti qui, no? E nasce un impianto moderno che a un certo punto copre l'intero territorio dell'Emilia Romagna, alcune zone del Veneto e il sud della Lombardia, quindi una cosa mica da poco, no? E lui faceva queste trasmissioni. Ho parlato di carità, qui ci sono anche dei casi clamorosi. Già abbiamo sentito il fatto di questi industriali, di quelle famose fatture con scritto pagato. Bene, in Sardegna, nel 78, una coppia, certa Edda Bussi col marito Giancarlo, che era un ingegnere che aveva fatto una carriera brillante alla Ferrari di Maranello, quindi uno. Erano in Sardegna per le vacanze, alla sera erano lì da soli in casa, entrano due tizi mascherati, li legano, prendono la signora, la chiudono nel bagno e scappano sequestrando il marito. Poi telefonano chiedendo 2 miliardi di riscatto, una cifra che questa donna dice, mio marito lavora, è un dipendente, no è? Era riuscita però con amici a raccogliere 400 milioni, a un certo punto loro scendono a 700 milioni, le dicono, guarda, parlane, vai dall'ingegner Mori, parlane con lui, vedrai che lui troverà il sistema della tua mano. Questa donna va lì e lui gli dice, signora, non si disperi, i 300 milioni per salvare suo marito ci saranno, faccia tutti i suoi passi, prenda contatti con i banditi e faccia sapere loro che saranno accontentati. Ci penso io. Racconterà questa donna, rimasi stordito. Nessuno, neppure i miei parenti, anche se facoltosi, mi avevano mai detto una cosa simile, no? Eppure Umberto non conosceva nemmeno mio marito, non si conoscevano, però è un atto di... Erano pronti i soldi in una borsa, se non che non servirono e Giancarlo Bussi non tornò più fra i suoi cari, probabilmente l'avevano ucciso, temendo di essere denunciati. Però lui aveva subito provveduto, vedete, no? Facendo il tempo purtroppo è tiranno e dobbiamo... C'è da segnalare nel 1983 un'altra visita da Padre Pio, un pellegrinaggio dove era stato con un gruppo di amici e questi amici hanno un ricordo bellissimo di questo pellegrinaggio e per alcune particolarità, no? Allora fanno tappa prima di tutti a Loreto per visitare la casa della Madonna, lo sapete. Poi finalmente arrivano in pomeriggio a San Giovanni Rotondo, si stanno in albergo e dopo la messa l'indomani Umberto propone di fare la Via Crucis recitando il rosario. E dirà uno di questi amici, ma io rimasi incerto, lo confesso che non avevo mai capito bene perché si dovessero ripetere all'infinito tante Ave Marie. Tutte le volte che mi ci ero provato, mi ero distratto, annoiato. Riuscivo a malapena a concentrarmi su quelle che mancavano al Gloria. Tuttavia, mi unì al nostro piccolo gruppo. Umberto si fermò per commentare il primo dei misteri gaudiosi e ascoltandolo provai improvvisamente una strana emozione. Era come se la sua calda voce penetrasse non soltanto nelle mie orecchie, ma anche nel profondo del mio cuore. Mi sembrò che una folata di vento, non so spiegarmi meglio, spazzasse via di colpo la nebbia che avevo dentro di me e rividi la mia povera vita come in un film, con tutti gli sbagli e le difficoltà. Turbato, continuai a salire verso la cima del monte e piansi in silenzio, cercando di non farmi vedere. Dopo la conclusione la sapete, una bella confessione, uno poi si rende conto che nella vita bisogna pensare a certe cose, no? E allora, ma è bastato questo esempio qui. Nell'84 si recano anche a Medjugorje, si parlava tanto di queste presunte apparizioni della Madonna e loro sono andati e anche lì pregando con grande fede. C'è una frase che dice in quell'occasione, dice: pensare a Maria non vuol dire distaccarsi dalla realtà di tutti i giorni, ma inserirsi in una realtà nuova. Fare nostra la sua vita, valutandola giustamente, ci aprirà una porta meravigliosa che poi diventerà gioia, pace e fonte di ricchezza. Lui questa porta la apriva ogni giorno, ogni mattina appena erano svegli, lui e la moglie recitavano il rosario, la prima cosa che facevano, per dire. Poi la messa e alle 8:30 cominciava il lavoro. E nell'86 un'altra iniziativa, a Modena fonda l'associazione Volontari Ospedalieri, mette lui a disposizione gratuitamente alcuni locali di sua proprietà come prima sede dell'associazione. Vedete, dove c'era del bene da fare lui si metteva, ci dava dentro e aveva veramente questa straordinaria capacità, questo dinamismo, è il dinamismo della fede che poi il Signore comunica, perché ci siamo chiesti prima come faceva e a un certo punto queste faticacce lasciano il segno, è vero. E così a un certo punto, il 7 aprile 1987, mentre stava registrando una delle sue trasmissioni televisive, Antenna 1, dedicata alla Madonna, e il suo cuore si ferma, è un infarto, viene chiamato subito alla Croce Rossa, accompagnato all'ospedale Sant'Agostino, e lui soffriva molto, però chiedeva scusa del disturbo che recava agli altri, pensate un po', no? E poi sull'ambulanza dice, appena arrivato all'ospedale chiamatemi un confessore. E infatti lo portano lì all'ospedale Sant'Agostino di Modena e chiede che gli venga somministrata l'estremunzione, l'unzione degli infermi. Dando prova però sempre di grande serenità, la serenità che deriva dalla fede, la signora Gilda lo sottolinea con vigore proprio, seppur nella consapevolezza della grave infermità di cui era stato colpito, lui sembrava più preoccupato di tranquillizzare i suoi cari che della propria situazione, insomma, quindi è così. Allora poi viene dall'ospedale Sant'Agostino, dopo 40 giorni viene trasferito a Padova, perché si era verificato un arresto cardiaco, e lì nel reparto cardiologia gli viene applicato un pacemaker, e pareva che alla fine le cure prestative avessero fatto effetto. L'ingegnere poté tornare almeno per qualche tempo a casa, prese i contatti col mondo del lavoro, continuò a scrivere articoli per il settimanale cattolico di Modena, Nostro Tempo, per il Corriere Mariano, per l'emittente di Antenna 1, perché ne avevano, e continuava la sua rubrica mariana che si intitolava Cieli Aperti, quello che lui faceva. Ecco, però passava anche molte ore nella cappella della sua abitazione, perché a Cognento, dove si era ritirato, era una vecchia cascina, lui l'aveva ristrutturata, nella parte dove c'era la stalla aveva ricavato una cappella, lasciando però intatta la mangiatoia, lì c'era la statua di Gesù Bambino, bella, no? Lui si ritirava spesso gli ultimi tempi, quando era malato, a pregare in questa cappella, poi si faceva accompagnare in chiesa per fare la comunione. Qualche volta anche in azienda per visite rapidissime, perché controllava sempre i suoi affari, no? Nel 1988 viene ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento, e lì non c'era posto, e per qualche giorno è costretto a stare in un corridoio, non c'erano posti letto, no? Però sempre sereno rassicurava la moglie e i figli dicendo che probabilmente c'erano dei malati più gravi di lui e maggiormente bisognosi, quindi non so. E alcuni medici rimasero edificati dal suo contegno, qualcuno c'era anche un medico, io dico cretino, perché in questo caso dire cretino è dire poco, perché maleducato, ironizzava, no, sulla sua devozione verso la Madonna, è un santo del 300, gli dicevano, e lui lasciava fare e continuava a testimoniare senza paura il suo amore. Infatti c'è la testimonianza di questo medico, no, di uno che era presente, dice, gli altri medici invece erano attenti e rispettosi verso questo, anzi erano edificati del suo comportamento. Questo qui chissà perché si prende il lusso di... Vabbè, comunque all'inizio del 1989 il servo di Dio torna a casa. Ormai usciva solo per andare in parrocchia, ogni giorno, sia pure per poche ore, aspettava l'arrivo del parroco che amministrava ogni giorno la Santa Comunione. Però continuava a scrivere queste splendide meditazioni sulla Madonna, e nonostante la fatica che gli costava, perché oramai si vedeva che era logorato, però restava sereno, era fiducioso nel Signore. Ogni tanto, addirittura dice un testimone, scherzava sui suoi disturbi, conosceva la gravità della sua malattia e la portava con dignità. Le testimonianze qui sono molto belle. Comunque nell'agosto del 1989 l'ingegnere viene ricoverato a Pavia, al San Matteo, famoso ospedale, però le sue condizioni andavano peggiorando di giorno in giorno e fu necessario alla fine un intervento a cuore aperto, però questo praticamente non servì, tutto si rivelò inutile alla fine. E così l'ingegnere Uberto Mori si spegne torna alla casa del padre il 6 settembre 1989, proprio nella sala di rianimazione. Sono passati 2 anni e neanche un mese, 20 anni e neanche un mese dalla morte, quindi vedete che... I funerali 2 giorni dopo, l'8 settembre, era la festa della Natività della Madonna, e lì fu portato a Cognento, lì si svolsero i funerali. Poi si cominciò a parlare della sua fama di santità, perché tutti parlavano, giornali, riviste, Famiglia Cristiana fece un lungo articolo bellissimo su di lui, Nostro Tempo, poi il mensile Jesus, la rivista Milizia Mariana, e poi ci fu anche, poi uscì la prima biografia, scritta da una giornalista di grande valore, che tra l'altro in onore della sua amicizia, Giuliana Pelucchi, che ha scritto la biografia intitolata Un uomo così, l'ingegner Uberto Mori, edita dalle Paoline, e si cominciò a parlare e a ricorrere alla sua intercessione, e come succede sempre in questi casi, arrivano anche le grazie, arrivano le risposte, no? Dal cielo. E allora, il 31 ottobre del 97, il quotidiano cattolico Avvenire dedicò un'intera pagina, no? A parlare delle nuove procedure per le cause dei santi, e parla anche di questo servo di Dio. Così il 6 dicembre 1997 viene aperta l'inchiesta diocesana. Voi sapete che il primo passo da fare è un'inchiesta a livello diocesano, diocesi dove è morto, vissuto il servo di Dio. E l'inchiesta dura qualche tempo. Nel frattempo, ecco, nella trasmissione televisiva TG2 Dossier, che andò in onda su Rai 2 il 9 aprile del 1999, siccome si parlava delle cause dei santi, fu dedicato uno spazio notevole anche a Uberto Mori. Nel frattempo, ripeto, arrivavano le segnalazioni di grazie, e si cominciò a ricorrere anche alla sua intercessione. Sembrava strano, era poco conosciuto il fatto che un industriale, pensate un po', no? Uno moderno, se lo vedete anche la fotografia, bello, ben vestito, la cravatta, cioè uno che stava pienamente nel suo ruolo, però era profondamente cristiano. E cominciano le manifestazioni. Allora, nel 1 maggio del 2002, la fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Modena, Vignola, Puglianello, organizzò presso il Santuario della Madonna della Salute un concerto a ricordo dell'ingegnere. E allora arriviamo al 4 maggio, poi, una data importante, avviene la traslazione della salma del servo di Dio dal cimitero in cui era stato sepolto dopo la morte a una tomba situata nel monastero della Visitazione di Santa Maria in località Baggiovara, in provincia di Modena. Avevano interrogato anche a proposito la superiore di questa comunità religiosa, Suor Maria Virginia Mantovani, no? E lei, di fronte a questa prospettiva, perché hanno detto, sa, lei fu contentissima, dice, offrì tutta la sua disponibilità, ci riteniamo dono e benedizione averlo nella nostra chiesina monastica dove lui sostava volentieri in preghiera. Vedete che tutte queste chiese, monasteri, santuari, lui li frequentava tutti, ogni occasione di tempo libero era buona per andare a pregare in qualche posto, no? E lì sono cominciate ad affluire le testimonianze, sono arrivate valanghe, no? Che arrivate prima alla moglie, alla signora Gilda Cavedoni, e poi girate successivamente, e ormai attorno a questa tomba l'afflusso di fedeli è notevole, basta guardare i registri dei visitatori, che sono piene di firme e di persone che si sono rivolte alla sua intercessione e ringraziano per aver ottenuto delle risposte. Ecco, quindi è attivata la causa di beatificazione e noi speriamo che vada presto, no? Che abbia presto, vada presto a buon fine, perché dico, personaggi come questi ci danno fiducia, perché sono persone del nostro tempo, no? E i santi sono anime grandi, quindi c'è bisogno anche di questi esempi per stimolare anche la nostra fede, che a volte, no, siamo dubbiosi. E lui l'ha fatto. A leggere la sua biografia, adesso io mi sono limitato alle cose principali, ma a leggere l'epistolario, a leggere quelle bellissime meditazioni che lui faceva sulla Madonna, questa antenna 1, c'è veramente restare stupiti, anche per la cultura, teologica, aveva fatto anche il corso di teologia, quindi aveva il diploma di teologia, era un uomo completo, non si intendeva solo di forni, di ceramiche o di quelle cose lì, si intendeva anche di fede, eccetera, quindi anche questo ci conferma che la santità non ha confini, non ha ostacoli, non è necessario, e ciascuno nel proprio stato la può raggiungere. Ora, io parlandone all'inizio, quando ho cominciato a leggere questa biografia, non dico avesse dei dubbi, però dicevo, ma vediamo cosa dice, perché mi sembrava una cosa un po' strana. Poi invece ho provato veramente un'emozione, perché il segreto di un personaggio così, che dopo la morte viene proposto per la beatificazione, non è altro che la santità, al di là. E pensate che anche molti che lo stimavano come imprenditore non conoscevano questa sua vita interiore, lui teneva tutto nascosto, non esibiva niente. Quando è venuto fuori tutta questa cosa qui, hanno detto, ma guarda, adesso capisco perché, ti si rendono conto, perché era così educato, era così che credevo, non si arrabbiava mai, era umile, parlava, certo, sono le cose che si dicono dopo, ma certi personaggi si scoprono alla fine, quando magari è tardi. E noi ci auguriamo, e io per primo, che di... devo citare un ultimo piccolo episodio, perché lui è morto il 6 settembre dell'89, aveva 63 anni. Il 12 settembre era festa del nome di Maria, era il compleanno della signora Gilda. Quella mattina, lo racconta lei, trovai sotto il camino un fascio di rose rosse. Pensai a un dono dei miei figli. Aprì la piccola busta che accompagnava i fiori, sul biglietto lessi soltanto un numero, 23, famoso 23 luglio, era il giorno del nostro fidanzamento. Mio figlio Mario, abbracciandomi, mi confidò che prima dell'intervento al cuore, papà gli aveva detto: ti prego, ovunque io sia, fa che la mamma il giorno del suo compleanno abbia 23 rose rosse. E così è stato. Vedete che questa attenzione è anche una bella storia di un matrimonio cristiano, no, vissuto proprio come si dovrebbe viverlo, ecco, così. Quindi io mi fermo qui, perché di cose belle sono state dette tante, ricorriamo alla sua intercessione e speriamo di poterlo venerare presto sugli altari. Grazie.
Buongiorno, mi chiamo Barbara e telefono da Milano.
Buongiorno.
Intanto grazie di questa bellissima catechesi, tutte le volte lei propone delle persone veramente molto edificanti e da imitare decisamente sul cammino. Ecco, sono rimasta molto colpita soprattutto dalla modernità, appunto, questa figura di Uberto Mori. E proprio a questo proposito vorrei sapere se ha in programma di parlare anche di Madre Pierina De Micheli, che anche è una santa contemporanea.
Direi di sì, ho ricevuto già del materiale, solo che come come spiego spesso in queste cose, le richieste che arrivano sono tante. Ogni volta che vengo qui trovo tra la mia posta almeno 20 o 30 di queste richieste, quindi devo selezionare, è comunque in lista e quindi avviserò per tempo prima, perché chi mi ha mandato il materiale ha lasciato anche un recapito in modo che io posso avvisare quando. Sì, io devo fare un mix di personaggi del nostro tempo, personaggi anche magari delle ieri e dell'altro ieri, perché proprio intitolati sempre giovani, perché i santi non hanno tempo, non hanno età, no? Può essere entusiasmante un santo del 400, del 300, un santo del 900, importante è il messaggio che loro ci lasciano, quindi sì, certo, questo è un personaggio moderno, credo sia uno dei pochissimi casi in cui un industriale, un imprenditore viene proposto per la canonizzazione, questo è molto bello, ed è la conferma che non è facile, non è facile, perché vivere, quando uno vive, che ha un'industria fiorente, fa soldi, le tentazioni sono tante, no? Di godersi la vita in tutti i modi, no, questo ha scelto il Vangelo e lo faceva così. Devo dire una cosa a proposito dell'Apostolo, la dico subito, perché l'altra volta, dopo la trasmissione che sul curato d'Ars, ho ricevuto una quarantina di lettere che mi chiedevo, siccome io ho detto che c'è ancora qualche sacerdote da qualche parte che ha questo potere carismatico di leggere anche nei cuori, e tutti vogliono sapere il nome, e allora io sto facendo una ricerca a livello, perché le lettere sono arrivate un po' da tutta Italia, sto interpellando le varie diocesi per farmi dire i nomi o il nome, se c'è o se non c'è, e poi risponderò però a tutti. Dovete avere un po' di pazienza, perché il lavoro da fare è lungo, e non immaginavo che questa mia frase, non ho inventato niente, è una cosa vera, però abbia suscitato tanto interesse, vuol dire che c'è veramente bisogno anche di trovare dei confessori all'altezza che sappiano, quindi va bene, risponderò comunque a tutti. Grazie.